but my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento qui a Radio Oltrelago. Stefano Strina in voce insieme a Massimo Sartori.
Buonasera a tutti.
Una formazione inedita per quanto riguarda questa radio, e anche perché questa è la prima trasmissione che, di cui è ideatore Massimo, che è qui al mio fianco, e io invece sono qui a fargli da, ma sì, ma diciamolo anche un po' da badante, visto che la sua prima trasmissione, non che io sia un grande genio per quanto riguarda la conduzione tecnica della radio, però insomma ho un po' di esperienza in più, e quindi sono qui insieme con lui per parlare dell'Irlanda, come si può facilmente intuire dal brano che, con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione oggi, Dirty Old Town di Ewan McCall, scozzese, ma suonata dai Pogues. Pog Mahon, già più volte mi è capitato di dirlo, significava in gaelico baciami il culo, figuriamoci se potevano lasciare questo titolo, e quindi è stato poi ristretto a Pogues ed è diventato una sorta di secondo inno irlandese, giusto Massimo?
Giustissimo, sì, è una delle canzoni più cantate in Irlanda, di uno dei gruppi che più piace in Irlanda, che hanno mixato rock, folk e tanti altri stili di musica. Sean McGowan è stato anche nominato dal Presidente della Repubblica Irlandese come, diciamo, senatore onorario della Repubblica.
Questo è incredibile. Pensate che Sean McGowan, quando divenne famoso, perché divenne famoso? Anzi, prima di tutto, c'era un concerto dei Clash, perché tutto nasce da là, e tra le persone in prima fila c'era questo tipo con queste orecchie molto molto grandi, questi denti molto molto pronunciati, che era proprio lì in prima fila, con un'espressione che poi avremmo imparato a conoscere nei secoli, piuttosto stralunata, ed è certo, mi fa strano pensare che sia stato addirittura ricevuto dal presidente dell'AIR, della Repubblica Irlandese. Comunque, bando alle ciance per quanto riguarda questo aspetto che non è secondario, ma abbiamo altro da parlare. Quest'oggi parleremo dell'Irlanda. E perché parleremo dell'Irlanda, oltre per il piacere di poter parlare di un paese che molti sanno che è tra le mie corde musicali e non solo? Perché Massimo in Irlanda ci ha vissuto ben 15 anni, forse anche qualcosa in più, sbaglio?
Sono arrivato il 6 gennaio del 2006, curiosità, alle 6:30 di sera, che faceva un tempo che imparerò a conoscere dell'Irlanda, non simpatico, una pioggerellina leggerissima che loro chiamano drizzle. Invitato, io che stavo andando via dall'Italia e mi stavo guardando intorno, che ho sempre avuto un amore e una curiosità soprattutto per il centro nord del mondo, a differenza di Stefano che guarda proprio da tutt'altra parte.
L'Irlanda però ce l'ho nel cuore, come ben sai, prima di che noi ci incontrassimo. La nostra storia è particolare, ma forse
un giorno la racconteremo.
Esattamente.
E quindi niente, sono un'amica mia, amici miei che vivevano là, mi hanno invitato, mi hanno detto, pensa che io all'inizio volevo andare ancora più a nord, volevo andare tipo in Scandinavia, così, mi hanno detto intanto vieni un po' qui, stai qui con noi a Galway, una città sul nord Atlantico, bellissima, e al centro del mondo irlandese, del mondo gaelico come lo conosciamo noi, e sono arrivato lì, mi hanno detto guarda, se vai al nord, cioè qui non c'è la neve, c'è un po' di meno, c'è una pioggerellina fastidiosa e c'è un clima non sempre simpatico, però è un posto bellissimo che imparerai ad amare, e hanno avuto ragione. Ho imparato ad amare questo clima non simpatico, ma questa gente laboriosa, brava, intelligente, qualche volta anche un po' religiosa, e con un grande, grande amore per la musica e soprattutto per l'alcol, per la birra in particolare, ma l'alcol in generale.
Direi soprattutto, perlomeno per quanto mi riguarda, per la Guinness, che è la birra irlandese per eccellenza. Abbiamo fatto una piccola introduzione a quello che è l'Irlanda, il mondo gaelico. Massimo ha detto che abbiamo imparato a conoscere, diciamo così, che dal punto di vista iconografico è abbastanza facilmente riscontrabile, facilmente riconoscibile, però in assoluto poi ce ne sono di cose da raccontare, perché l'Irlanda, nonostante siano 5 milioni scarsi, mi sembra,
sono poco più di 5 milioni, a cui vanno aggiunti meno di 2 milioni dell'Irlanda del Nord.
Quindi un totale di 7 milioni di irlandesi, ma come hanno una diaspora enorme nella vicina Gran Bretagna, perché l'Irlanda non è Gran Bretagna, mentre l'Irlanda del Nord, erroneamente chiamata Ulster, e poi daremo una definizione corretta del perché, un errore questo, è piena di irlandesi, per non parlare poi degli Stati Uniti d'America. Kennedy, Reagan, li avete sentiti questi nomi? Sono di origine irlandese. Biden stesso è di origine irlandese. Insomma, sei andato a vivere in Irlanda, e a parte l'approccio che è simile al tempo che in questi giorni c'è qui in Italia, anche se sono sempre 7-8 gradi di più nella peggiore delle ipotesi, qual è stato poi l'impatto con una cultura simile ma diversa? Simile perché? Perché per quanto possa sembrare lontano, gli irlandesi sono di origine cattolica, e qualche cosa alla fin fine è riscontrabile con quelle che sono anche le nostre paturnie genetico-religiose.
Allora, sì, diciamo l'impatto, ci sono stati alcuni cultural shocks, come vengono chiamati, che poi detto in questa maniera cultural shocks sembra si dà una connotazione negativa. No, non è stata una connotazione negativa. Chiaramente, venendo dall'Italia, dal paese latino per eccellenza, sono andato in un paese che, sì, come dice Stefano, è a maggioranza cattolica, però a guardare la storia d'Irlanda si capisce che il cattolicesimo è stato un qualcosa che ha definito un'identità contro, ovviamente, quelli che loro considerano, con cui hanno dei rapporti culturali e di lingua enormi, non ci prendiamo in giro, però hanno considerato per molto tempo degli invasori, come li considerano ancora degli invasori culturali nell'Irlanda del Nord, le sei contee. Però io sono arrivato e mi sono trovato benissimo. Questi cultural shock sono stati, a parte la lingua, che poi lo shock che ti aspetti, che lo sai, vai in un paese dove si parla una lingua germanica, sì, l'inglese è una lingua di origine germanica, e vai e però ti trovi davanti cose, ti trovi la guida a destra, che già quella lì un paio di volte mi è stata salvata la vita, e non lo dico per scherzo, mi è stata veramente salvata la vita, perché chiaramente scendi di guardia a sinistra per guardia a destra, e scendi di guardia a sinistra e la macchina...
Nonostante ci siano le scritte a terra che ricordano...
Ci sono le scritte a terra che ricordano, ma sai com'è, 40 e più anni di imprinting, per cui scendi automaticamente guardia a sinistra, poi col tempo lo impari.
Ti garantisco che sono stato più e più volte in Irlanda, come ben sai, e così via. Ogni volta che andavo a attraversare, naturalmente, ma queste sembrano cose, delle macchiette, ma sono dei dati di fatto, poi, perché è una delle differenze, come sta dicendo Massimo.
Comunque, poi va bene, il clima, quello se meriterebbe una trasmissione a sé, anzi forse il clima irlandese ne meriterebbe più di una di trasmissione. È abbastanza divertente, le differenze nelle case, il cibo, ovviamente, ripeto, vengo dall'Italia, vengo da un paese dove il cibo è un qualcosa di religioso quasi, anche loro hanno una certa cultura per il cibo, poi chiaramente ti devi adattare, e vai a ricercare il tuo cibo italiano da qualche parte, non lo trovi, te lo cucini da solo, perché se vai a mangiare nei loro ristoranti, nei loro pub e così via. Ma anche quello è stato comunque una cosa divertente, perché comunque si è trattato di scoprire una nuova maniera di trattare il cibo, poi parte la guida, e poi la lingua, va bene, i pub, che questo qui, la pub's life, il pub è qualcosa che non riusciamo a capire nella cultura italiana. Non riusciamo a capirlo, per noi il pub è qualcosa di differente.
Sì, anche il pub, il diminutivo di public bar, esiste anche proprio per il discorso che faceva Massimo del clima. Allora, l'Irlanda non è un paese molto freddo, è freddo, ma non freddo come la Scandinavia, dove avresti voluto andare a vivere te, e poi magari prenderemo 6-7 puntate per riuscire a capire perché uno debba andare a vivere in un posto gelido, ma magari questo fa parte di un'altra trasmissione. Però insomma, indubbiamente è fredda, e poi soprattutto piove molto spesso, per cui nel bene come nel male, nel senso che fa sicuramente, ha un suo fascino questa cosa, però nello stesso tempo alla fine rende un po' difficile anche la socializzazione all'esterno, cosa che noi siamo abituati, perché insomma anche d'inverno è difficile che faccia così freddo, per cui tu dici Madonna, devo andare al chiuso e altro. E queste sono tutte cose un po' viste italocentriche, definiamole così. E invece loro poi nel pub non soltanto ci si vedono per una questione di clima, ma anche perché lì a un certo momento riescono a socializzare, riescono un po' tramite anche l'alcol, che dire, perlomeno, però la sensazione che io ho avuto è che non siano particolarmente aggressivi, cosa che invece può essere in Inghilterra.
Forse più in Scozia tendono a essere aggressivi. No, l'irlandese medio non è aggressivo, anzi è molto socievole. Diciamo che vengo dall'Italia, quindi abbiamo un'idea di socievolezza aiutati dal clima, aiutati da una cultura differente. Loro dicono che gli italiani sono easy to befriend, easy to fall down, cioè nel senso sono facili essere amici ma anche facili a litigare. Loro forse sono meno facili, ci sono dei step, ci sono dei gradini prima del nostro per arrivare alla vera amicizia, però nell'insieme sono delle persone gentilissime, educatissime, parlano inglese almeno a Galway, comprensibile, anche se Dublino forse è sicuramente più comprensibile. Il pub, come hai detto te, rappresenta molto. Il pub nasce in Inghilterra, poi fondamentalmente nasce in Inghilterra in epoca romana, esatto, quei signorini che hanno definito un po' il mondo moderno. I romani invadono l'Inghilterra, creano subito la rete stradaria e lungo le reti stradarie creano dei posti di ristoro per i messaggeri, per le legioni in movimento, per i commercianti in movimento, che erano le tabernae, che poi è diventato l'inglese tavern. Ma vicino a quei posti di ristoro ci nascono poi dei veri e propri, prima dei piccoli villaggi, quattro case, villaggi, e poi anche delle città. All'interno di queste città c'era la public house, che era il grande camerone, dove, complice anche un clima non facilissimo, la gente arrivava, si fermava, entrava e beveva quella che era la ale, perché poi ricorderemo, questa è anche una cosa lunga da parlare, la birra.
Allora direi di sentire un pochino di musica, perché è una componente fondamentale dell'Irlanda, e in questo caso intervengo io tacitando Massimo per una questione di maggiore conoscenza. Questo mi arrogo tutto il diritto di poterlo dire in santa pace. Ci andiamo a sentire uno dei gruppi che per quanto mi riguarda passo spessissimo anche in questa radio, a Radio Oltrelago, che è la radio che state ascoltando, la radio che trasmette da Trevignano in tutto il mondo, per chiunque volesse ascoltarla, www.oltrelago.it. Il gruppo che stiamo per ascoltare è capitanato da uno scozzese, Mike Scott, ma scozzesi e irlandesi hanno un sacco di cose che li accomunano, e poi a volte anche la parentela spesso è bella, che è combinata tra una e l'altra terra. Comunque, bando alle ciance, visto che parliamo di Galway, perché è lì che ha vissuto Massimo, ci andiamo ad ascoltare i Water Boys da quello che per me è l'album più bello degli ultimi 50 anni di musica anglo-scoto-irlandese, Water Boys, Fisherman Blues.
fishermen tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet light with abandon and love.
Fisherman Blues, The Water Boys, prima forse l'ho sparata grossa definendo uno dei più grandi dischi della musica anglo-scoto-irlandese, sicuramente del folk anglo-scoto-irlandese, uno dei dischi più importanti, poi per quanto più importanti e anche più belli, poi per quanto mi riguarda lo considero proprio uno dei dischi più belli, perlomeno nella mia carriera, vita di ascoltatore, e devo dire che di musica ne ho sentita in quantità industriale, e Fisherman Blues del 1988 è lì proprio a dimostrare che questi signori sapevano esattamente quello che volevano produrre, passavano da un approccio alla Van Morrison, a un altro come Bob Dylan, per quanto riguarda un album come Desire, molti altri, però è estremamente esplicativo di quella che è questo tipo di musica, anche perché è stata registrata nel Barden. E quindi a Massimo vorrei fare due domande. Primo, l'approccio con l'irlandese. In genere l'irlandese viene considerato un inglese molto molto a sé stante, molto particolare, gli inglesi considerano gli irlandesi dei caciaroni di prima categoria, il loro irlandese un po' come se, facendo un accostamento che può sembrare non corretto, come gli italiani sentono quando parlano i sardi, quindi hanno tutta una loro pronuncia, hanno tutta una loro fonetica e altro, poi la lingua è la stessa. il gaelico lasciamolo da parte in questo momento. Questa è una delle due domande. E poi, visto che abbiamo parlato di Fisherman Blues registrato nel Barden, che è esattamente sotto a quella splendida città che è Galway, vorrei che ci parlassi anche un po' di Galway.
Allora, per quello che riguarda la lingua, gli inglesi, curiosamente, a questo mondo è considerato un migliore inglese l'inglese parlato a Dublino, perché è più semplice, più diretto, mentre l'inglese degli inglesi è diventato poi il cockney, poi è diventato le vari dialetti che ci sono tutta l'Inghilterra. Posso portare un esempio: un mio amico ha vissuto 10 anni a Londra, poi è venuto a vivere a Galway, prima a Dublino, poi a Galway, e ha avuto all'inizio dei seri problemi perché non riusciva a entrare nella pronuncia più semplice, più diretta degli irlandesi, e avendo lui un'impronta londinese, non è facile. Galway e Dublino sono considerate due città di cui andare se si vuole imparare un inglese che sia comprensibile in Irlanda, sia comprensibile in America, sia comprensibile in tutti i paesi di lingua anglosassona.
Anche in Australia.
Assolutamente, anche, vabbè, l'australiano fa un po' storia a sé, però sì, anche in Australia. Ripeto, l'inglese, quello lì dà dei problemi. Loro ovviamente, gli inglesi, considerano l'inglese dei dublinesi un buon inglese, quello dei Galwegian, cioè degli abitanti di Galway, un qualcosa, come hai detto te giustamente, come noi possiamo guardare all'italiano parlato in Sardegna, che è un ottimo italiano da un certo punto di vista, però chiaramente molto differente. Poi, ripeto, l'hai detto anche te, il gaelico non c'entra nulla, o perlomeno è una lingua dalle cui provenienze c'è da parlare, perché anche gli storici sono...
Ci arriveremo, e comunque ci arriveremo a parlarne, non a capirlo. Magari
sì. Un altro discorso.
Io lo trovo assolutamente impossibile a capire. In alcuni momenti viene da paragonarlo, faccio un esempio, questi giorni più calzante possibile, con il turco. Diciamo che sono portato in qualche modo per le lingue, ma non c'è una radice che riesca a capire assolutamente sia il turco che il gaelico. Ma bando alle ciance, questo, il fatto che molti giovani vadano in Irlanda per studiare l'inglese, però dipende forse anche dal fatto che l'Irlanda è anche più accogliente?
Sì, sicuramente più accogliente, i prezzi sono sicuramente più bassi. Loro sanno di parlare questo inglese, che è un inglese molto apprezzato nel mondo, quindi tendono a offrire delle facilitazioni agli studenti che vanno lì in Irlanda a imparare la lingua. Poi ripeto, il costo degli affitti è minore, il costo della vita è minore e lo stile di vita è sicuramente più rilassato, specialmente a Galway. Dublino ovviamente è la capitale, ormai dovrebbe aver superato il milione di abitanti, non è facile, e il livello degli affitti si sta alzando anche lì in una maniera a dir poco ridicola, 800 euro per una stanza e così via.
Mamma mia, non voglio neanche ipotizzare. E invece tu, un po' per caso e un po' poi per induzione, sei andata a vivere in un posto splendido. Se c'è appunto, come diceva prima Massimo, una rappresentazione iconica dell'Irlanda, quella è proprio dalla parte di Galway, sia la parte superiore, il famoso Connemara, che la parte inferiore, il Barden, di cui abbiamo appena ascoltato una registrazione di quella zona lì, e poi di questa parte ne parleremo successivamente, perché il Connemara e Galway sicuramente hanno un fascino maggiore, e poi sono proprio come uno pensa possa essere l'Irlanda. È stato un caso che sei andato a vivere a Galway, oppure non volevi stare in una grande città?
Allora, io venivo da 40 anni di Roma, ero abituato alla grande città, e c'è stato un momento della mia vita, dopo che sono successe determinate cose, in cui sentivo il bisogno di staccare. Ripeto, ho sempre guardato al nord Europa come un posto affascinante, di cui apprezzo anche le lingue, che sì, lo capisco, per un latino dire che si apprezzano le lingue come le lingue scandinave, lo svedese, così, il norvegese, non metto il finlandese perché non c'entra nulla, o che si apprezzano altre lingue come può essere l'inglese parlato in Irlanda, il germanico e così via. Sì, io sono uno che queste lingue mi incuriosiscono, forse proprio per l'enorme differenza che c'è con la lingua che parlo io. Sono arrivato lì che avevo già guardato tra Göteborg, Göteborg e Stoccolma delle case o da affittare e così via, occasioni. Poi, ripeto, avevo questa mia amica Silvana che vive là da un bel po' di tempo, che mi sapeva di questa mia volontà di lasciare l'Italia, di fare nuove avventure, e mi disse: prova a venire qui in Irlanda, ti troverai bene, è un paese nordico, è differente la cultura. Il vivere di tutti i giorni è una cosa differente, ci sono tanti pro e contro, te lo dico subito, però mi disse: se tu vuoi andare in Scandinavia, insomma il clima non è proprio dei più facili, vieni qui che almeno fallo come passaggio iniziale, perché fa sicuramente meno freddo, sì, dovrai vedertela un po' con il tempo uggioso, o quello che viene chiamato il four season in a day, cioè le quattro stagioni in un giorno. In quel periodo che passa dall'inverno fino all'estate, diventa una follia, diventa che esci con il sole, ed è veramente successo, esci con il sole, ti viene la pioggia in testa, ti vai a prendere un ombrello e poi scopri con il tempo, dopo poco, che gli ombrelli non servono a niente, perché siamo sul nord Atlantico, c'è un vento micidiale, quindi gli ombrelli durano mediamente 2 giorni, poi li butti. Ma quindi arrivai lì, rimasi in questa città pensando di dover andare poi a Dublino, che ci andai poi qualche bel po' di anni dopo. Rimasi in questa città e mi innamorai di questo ambiente facile da vivere e simpatico e a portata di mano, con tante cose che non ero abituato a Roma. Faccio ritornare a quei shock culturali di prima: vedere un'attenzione verso la musica nei pub, in ogni pub c'è la musica, verso i buskers sono i cosiddetti cantanti,
musicisti di strada.
I musicisti di strada, la parola viene da buscarda, dallo spagnolo. E mi innamorai di questa cultura, mi sono innamorato della cultura irlandese, mi sono innamorato di Galway, anche della sua storia, che è una città irlandese e in parte molto molto spagnola, esatto, proprio per la sua storia, per essere stato un centro commerciale importante nel 1600 e anche prima. È stata una città che ha avuto grandi rapporti con la Francia, due potenze cattoliche, Francia e Spagna. Ovviamente gli spagnoli, tanto che i signorotti di Dublino dicevano, i signorotti protestanti, anzi anglicani di Dublino, dicevano: quella non è una città irlandese, quella è una città spagnola. Infatti, vabbè, lì gli spagnoli sono dappertutto, anche se negli ultimi tempi sono più baschi gli spagnoli.
Con tutto, immaginando quanto ti faccia piacere, visto che Massimo proprio, no, forse non dico che non sopporta, ma non gli piace lo spagnolo parlato dagli spagnoli. E, è anche comprensibile, perché è molto molto ostico, molto gutturale, molto di più di quello che uno può immaginare che è parlato da un latinoamericano, ma senza andare fuori di questa cosa. Galway, insomma, casualmente io arrivai a Galway, lo devo dire, nel 2005 la prima volta, prima che Massimo andasse a abitare lì. Tiè, hai visto, sono arrivato a Galway prima di te, e la trovai semplicemente affascinantissima. Non è che stiamo parlando della città più bella del mondo, ma da una piazza chiamata Eyre Square, andando verso il fiume, verso il, diciamo così, il porto, ecco, lì la città è di pietra, come uno potrebbe facilmente immaginare possano essere le città irlandesi. E tra le altre cose, poi da lì, passando questo fiume che è di 4 chilometri,
non
sbaglio.
Sì, non è molto lungo, ma è molto molto potente. Il fiume è il Corrib, anche qui ci sarebbe da dire, perché poi Corrib era il primo nome, il vero nome di Galway, che significa pietrosa. E il fiume, Galway era il nome del fiume, poi gli è stata cambiata, la città è diventata Galif nell'originale gaelico. E sì, è un fiume molto breve che parte dal, si chiama Corrib perché parte dal lago Corrib, che si trova in Connemara alle porte di Galway, ma è estremamente potente, esonda una media di 4-5 volte l'anno. Ricordiamo che poi lì piove, spesso piove, quindi il fiume, l'acqua si alza, e tu l'hai visto venendo lì quanto può essere potente e veloce.
Sì, decisamente. È anche abbastanza impressionante, nonostante il fiume che si sorpassa per andare da quello che viene chiamato il Key verso la zona che si chiama Salt Hill, e poi di Galway ne parleremo per bene, si attraversa questo fiume 100-150 metri. Beh, è abbastanza impressionante, devo dire, ha una potenza feroce.
Anche anche perché noi pensiamo a Roma, vabbè, non c'è nessuna similitudine, però pensiamo a Roma, il fiume sta giù in basso, e lì invece il fiume non ha delle fiancate laterali, non ci sono le banks.
Perché non sono passati i piemontesi.
Che non sono passati i piemontesi, ovvio. E qui invece, lì invece non ci sono le banks, sta praticamente tutti a farci al ponte, e quando il fiume è alto, che aprono, che lo lasciano scorrere l'acqua perché il fiume si è ingrossato per via della molta pioggia, tu quasi scendendo con un braccio tocchi il fiume e l'acqua che scende velocissima.
Allora, sono circa 30 minuti qui da questa trasmissione che chiameremo Max Eyre, così sarà facile poterla ricordare. Poi Massimo ci parlerà non solo dell'Irlanda, ma abbiamo da parlare dell'Irlanda e non è facile. Abbiamo semplicemente incanalato il discorso nella descrizione di questa splendida isola, di questa splendida terra che ha dato musica a tutto il mondo. Direi di andarci a sentire un brano di un signore che è irlandese per eccellenza, Mad Belfast del Nord Irlanda, ma è un discorso che affronteremo successivamente qui in un disco insieme al gruppo più famoso della musica folk irlandese, i Chieftains, in un album che ha un titolo più iconico sarebbe impossibile, ovvero sia Irish Heartbeat. Questa è Star of the County Down.
Near Banbridge town in the county down, one morning last July, from a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself for to see I was really there. From Battery Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county down. She onward sped, sure I scratched my head, and I looked with a feeling rare. And I said, says I, to a passerby, who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, says he, that's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Bat, she's the star of the county down. From Bantry Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I seen like a fair Colleen that I met. She'll be surely there, and I dress in my Sunday clothes. But my shoes shone bright, and my hat cocked right, for a smile from a nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, till my plow is rust colored brown. Till the smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. From Battery Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay of the Derrick J, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met.
Star of the County Down, Van Morrison e Chieftains, da questo album, anche questo del 1988, lo stesso anno di Fisherman Blues, intitolato Irish Heartbeat, che è esattamente quello di cui stiamo parlando noi, il battito del cuore irlandese. E Massimo ci stava descrivendo abbastanza compiutamente quello che è stato sia l'approccio con la cultura irlandese, quello che lui chiama cultural shock, sia quello che è un po' Galway. Andiamo un pochino avanti, descriviamo un pochino la città. Tu hai appena detto che è una città di pietra, quindi per questo era stata chiamata Corrib inizialmente, poi la pronuncia del gaelico la lascio a te, per cui... Che sarebbe?
Ancaribi.
Sarebbe, perdonami, no, questa è colpa mia, non ho alzato il tuo cursore, sarebbe?
Ancaribi.
anche lasciamo perdere. Due parole ho imparato di gaelico: sloncia, che è salute quando si beve la birra, e folcia, che è una sorta di saluto. Basta, non so nient'altro.
L'unica cosa curiosa delle due cose è che uno si pronuncia slainte, si pronuncia sloncia, uno si pronuncia failte, si pronuncia felcia.
Vabbè.
E questa è la curiosità, e l'impossibilità.
Comunque Galway, 60.000 abitanti, mi ha detto che stanno arrivando quasi 80.000, insomma comincia a essere una città.
Superato gli 80.000 abitanti negli ultimi anni, gli anni in cui sono stato io, è aumentato di 20.000 abitanti, che non è da poco.
25%.
È un hub culturale, perché c'è stato un momento in cui in tutta Irlanda c'erano dei festival di tutto, e piano piano c'è stato un accentramento verso Galway di tutti i grandi festival. Festival della musica, ce n'è uno, c'è il festival dedicato al cinema, che è il più importante di Irlanda. Il festival dedicato a qualsiasi cosa, pensate, questa promozione culturale che c'è sempre, c'è il festival del 16 mm, e per questo forse, perché in Irlanda c'è anche una grande industria cinematografica che ha dato grandissimi attori, grandissimi registi. Galway è una città che si è andata ingrandendo, che ha un centro molto piccolo, che era un centro, è nata sembra nel 1200 grazie alla famiglia de Burgh, poi diventata Burke, ecco da dove viene l'inglese Burke, viene da Burg, che a sua volta sembra provenire da Burgos, e qui ritorniamo alle famose radici spagnole. E poi si è andata piano piano ingrandendo verso la costa, ed è nata Salt Hill, un quartiere stupendo lungo tutta la promenade, con delle case in cui io ho avuto la fortuna di essere. La mia prima casa dove sono andata ad abitare là era una casa che si chiamava Ambohanatra, che neanche vi sto a dire la pronuncia, soprattutto come si scrive, che era una bellissima casa da cui mi affacciavo e vedevo il mare. E uno degli altri piccoli culture shock: vedere il Mediterraneo, sì, bellissimo, stupendo per tanti motivi, ma vedere il Nord Atlantico arrabbiato con le sue belle tempeste è una cosa che poi ti piace, perché comunque i cultural shock, queste cose differenti, a me piacciono. Volevo andare proprio al nord del mondo per questo.
A te piacciono?
A me piacciono molto.
Questo nasce perché ha parlato inglese troppo a lungo, e quindi ecco fatto. No, sto scherzando, naturalmente. Devo dire che possiamo definire un po' Salt Hill la Ostia di Galway, in qualche modo.
Sì, sì. Quando arriva il sole, comunque arriva un paio di mesi l'anno, di cui in una quindicina di giorni arriva anche addirittura, pensa, a 25 gradi, cioè quando qui è una primavera, e diventa Ostia, perché vedi tutta gente con i costumi, vedi tutta gente che va in giro in costume con le ciabattelle.
Questo anche a 15 gradi, posso testimoniare.
Sì, questo è vero, anche a 15 gradi, lì appena fa un attimo caldo si buttano in acqua con la birra, e non sto scherzando, realmente con la birra, ma si buttano in acqua. E poi la città è nata da quell'altro lato, e poi si è estesa forse maggiormente sull'altro versante della città, verso Ballybrit, un posto che si chiama Ballybrit, dove si svolgono le corse dei cani, dove si svolge la corsa dei cavalli, in cui curiosamente Galway è una delle corse di cavalli, la Horse Race di Galway è una delle più importanti del mondo. Avete presente Cheltenham in Inghilterra, o in altri, da altri punti di vista, il Palio di Siena, o i vari pali che si svolgono in Italia e che sono famosi nel mondo. Ecco, la Race di Galway è una delle più famose, una delle più frequentate, su cui ci sarebbe da scrivere una puntata, perché ci possono raccontare cose divertentissime. La città si è estesa, chiaramente è molto accogliente verso i studenti, è una città giovane, è una città molto giovane, in cui i locals sono concentrati più verso la cinta della città. L'interno della città è una città di ragazzi, di studenti che vanno all'Università di Galway, che è una delle più famose, è forse la più famosa d'Irlanda, e in cui vanno verso l'istituto industriale che si lì nelle vicinanze, e sono ragazzi da tutto il mondo, italiani, inglesi, americani, tantissimi,
spagnoli.
Quanti ne vuoi, baschi all'interno degli spagnoli, qui non so, magari discussione.
Meglio evitarla,
baschi tantissimi, americani tanti, americani perché? Perché c'è un rapporto tra Irlanda e America, che è fortissimo, come ha detto Stefano all'inizio, c'è stata la grande migrazione verso l'America. Un 50% degli americani ha radici irlandesi o ha parenti irlandesi. Lui ha citato Kennedy, Reagan, anche Biden, ma ci sono anche stati altri presidenti, e viene anche un po' da ridere che Barack Obama aveva radici irlandesi, oltre che kenyote. Quindi, tanto per dirla, l'estensione Irlanda nel mondo, gli americani possono venire, pensate, in Irlanda, se riescono a provare di avere una parentela irlandese, che è una cosa abbastanza facile, possono entrare in Irlanda senza il bisogno di una visa, senza il bisogno di un visto, come se io posso andare da qui, so, in Irlanda, da qui a Parigi, senza il bisogno del visto, perché sono all'interno della comunità europea. Così è loro, quindi americani tanti, francesi ce n'è stato un momento, ma c'è anche un adesso, negli ultimi anni, poi c'è stata una grande immigrazione dall'Africa, c'è stata un'immigrazione dall'Africa, studenti ma anche immigrati, persone che scappavano da
quello
una situazione,
che sappiamo
essere la situazione in Africa, molti nigeriani e molti senegalesi, sono loro molto aperti, come tutte le città, è una città di mare, quindi è una città aperta ai commerci, non ha problemi verso chi viene dall'esterno. Quindi sono...
Anche perché nei porti vedevano scendere di tutto e di più, per esatto. Cui non si stupiscono più di
Infatti,
tanto.
Uno dei posti più belli, una delle antichità di Galway si chiama l'Arco Spagnolo, The Spanish Arch, proprio perché lì ricordiamo che la Spanish Armada, dopo la terribile sconfitta, le navi, molte sono arrivate in Irlanda, sono stati portati a Galway. C'è un cimitero che viene chiamato il cimitero spagnolo, dove sono stati sepolti molti marinai della Invencible Armada, e che erano poi approdati sulle coste dell'Irlanda, catturati dagli inglesi, fucilati e gettati in terra sconsacrata. Chiaramente gli irlandesi cattolici sono andati a riprenderli, li hanno messi in terra consacrata, e c'è forse il più bel cimitero. Un'altra cosa più curiosa da dire
dell'Irlanda,
i loro cimiteri
sono molto belli, devo dire.
Non pensiamo al cimitero italiano, di cui può venire in mente la monumentalità, per loro è una cosa più semplice, è una cosa più raccolta, però hanno queste croci, molte di queste famose croci celtiche, che ne parleremo un'altra volta, ma attenzione, non è una croce. In realtà è un simbolo, è l'unione forse di una croce e di un simbolo pagano, e hanno questi colori scuri di queste pietre color antracite. Solo a Galway c'è un cimitero, sulla Bohermore, che è l'unico, forse uno dei pochi in Irlanda, che ha delle cappelle, ma è rarissimo. Per loro il concetto di cimitero è differente.
Senti Massimo, allora noi abbiamo fatto questa splendida introduzione a quelle che saranno le trasmissioni. Ora non sappiamo neanche esattamente il numero di trasmissioni che riusciamo a fare, perché parlare di una terra così bella, poi di volta in volta così come dire, la capacità di poterne parlare si espande, e quindi noi abbiamo ipotizzato orientativamente di fare almeno 3 puntate sull'Irlanda, poi ammetto arriveremo a parlare della Svezia, che è un altro paese che Massimo incomprensibilmente conosce per bene, mentre per quanto riguarda l'Irlanda comprensibilmente lo conosce molto 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 bene. Direi che possiamo salutarci, dare appuntamento agli ascoltatori di Radio Oltrelago e sentire poi anche quale potrà essere la reazione delle persone che ci ascoltano per la seconda trasmissione che andremo a registrare da qui alla prossima settimana. Abbiamo cominciato in questo modo, in questo format, di voler registrare, anche perché magari serve una sorta di affiatamento tra me e Massimo per quanto riguarda questa trasmissione. E direi che la prossima settimana, come mi hai suggerito poco fa, andremo a parlare di quello che appunto chiami gli shock culturali, perché ce ne stanno diversi. Possiamo ancora parlare maggiormente della musica, del cibo, e per quanto possa sembrare anche strano, ancora di più del tempo, perché sì, il tempo è facilissimo da descrivere in Irlanda, però poi avere una concezione completa di quello che comporta quel tipo di clima è importantissimo. Intanto è stata una sorta di introduzione che noi abbiamo fatto a questa splendida isola d'Irlanda, anzi la Repubblica d'Irlanda. Fino adesso abbiamo parlato, perché poi parleremo anche dell'Irlanda del Nord.
L'Irlanda del Nord, che è il Regno Unito, infatti si chiama Regno Unito di Gran Bretagna perché sono il Galles, la Scozia, l'Inghilterra e le sei contee che hanno la loro travagliatissima storia, mentre la Repubblica Irlandese sono, vabbè, sono tre macro regioni, chiamiamole così, tre contee, di cui ce n'è una quarta. L'ultima curiosità da dire, non esistono amministrativamente, ma esistono idealmente il Leinster, il Munster e il Connacht, e viene però riconfermato idealmente perché affermare l'esistenza di queste tre, chiamiamoli macro contee, significa riaffermare l'esistenza di un problema che ancora non è risolto, che è quello dell'Ulster, che è la quarta contea, di cui buona parte si trova nel...
Sei contee su nove. Che infatti è sì. Per quello l'errore che quando dicono nell'Ulster, no, sono sei contee su nove che sono dell'Ulster. Io direi che possiamo salutarci rimettendo la nostra sigla, questa Dirty Old Town dei Pogues, e poi dare appuntamento agli ascoltatori di Radio Oltelago per la prossima trasmissione, che sarà ancora sull'Irlanda.
Ringrazio chi ci sta ascoltando e ringrazio Stefano, Elena e tutti gli amministratori di questa radio, web radio, per avermi ospitato. Spero di ritornare, spero che...
Ma se siamo buoni ti faremo entrare ancora.
Grazie.
In via del tutto eccezionale, ma insomma, come sempre con, come direbbero gli spagnoli, che ti piace tanto, con juicio, con giudizio. Sì. Noi ci sentiamo quanto prima anche per altre trasmissioni e vi salutiamo ascoltando di nuovo la nostra sigla.
See The Pogues.
See you soon, Dirty Old Town.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. The smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire.
I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town.